Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, come dicevo domenica scorsa, in queste ultime domeniche, la parola di Dio ci richiama alla serietà della vita e al fine della storia e a quelle realtà ultime che ci aspettano e che sono oggetto della speranza cristiana. E la speranza cristiana è più ampia delle nostre piccole speranze umane, desideri, che condite la nostra vita, preoccupazioni, in particolare in questo tempo così difficile, economiche, preoccupazioni e travagli. Noi abbiamo tante speranze nel Signore, no? Che si identificano con quei bisogni particolari che abbiamo. Ebbene, bisogna che noi la domenica apriamo lo sguardo, lo innalziamo al cielo e ci ricordiamo che l'oggetto della nostra speranza è più ampio delle nostre piccole speranze. Noi speriamo e attendiamo il regno di Dio. Lo diciamo nel Padre nostro. Lo diciamo dopo la consacrazione, annunziamo la tua morte nell'attesa della tua venuta. Lo diciamo dopo aver detto il Padre nostro ancora una volta, nell'attesa, Signore, diciamo che lo attendiamo. E Malachia ci parla, in queste poche righe che abbiamo ascoltato, di questo giorno. Leggetelo in questi giorni, il profeta Malachia, che c'ha delle frasi fortissime su questo giorno. E non spaventatevi. Stamattina una persona si è molto spaventata perché il padre ha fatto un po' una predica un po' su questo giorno e si è spaventata, no? Leggete Malachia, è questo passo che abbiamo appena letto, dove dice: sta per venire il giorno rovente come un forno. E poi continua, dice: allora tutti i superbi, e poi per voi che avete timore del mio nome sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia. Era più bella la traduzione della vecchia traduzione CEI, dove diceva: per voi cultori del mio nome sorgerà come raggi benefici il sole di giustizia. Cioè è un giorno di cui noi non dobbiamo avere paura, dobbiamo avere paura chi non si inginocchia davanti a lui, chi non lo riconosce, chi lo sbeffeggia, chi fa di tutto per levare il suo nome dal cuore della gente e per incamminare l'umanità senza Dio. Loro sì che devono avere paura, loro sì che devono tremare, ma noi no. Diceva Sant'Agostino nel V secolo, c'è una cosa che io non capisco, no? Noi diciamo nelle nostre preghiere, perché le preghiere che noi diciamo nella messa adesso sono le stesse di quelle di 2000 anni fa, dice, noi diciamo che lo aspettiamo, anche la Bibbia lo dice. Come si conclude la Bibbia? La Bibbia si conclude con quel grido di amore, di gioia, di invocazione: la sposa e lo spirito gridano Maranatà, che sentiremo in questi giorni di avvento che si avvicinano: vieni Signore Gesù. E allora Sant'Agostino dice: ma c'è qualcosa che io non capisco? Noi nelle nostre preghiere cantiamo, diciamo, vieni Signore Gesù, venga il tuo regno, e poi abbiamo paura che venga il regno. Ah, anche i cristiani di allora avevano paura, e anche i cristiani di allora venivano rimproverati di questa paura. E Sant'Agostino continua a dire, ma cercando di capire, ma perché abbiamo paura? Se lo amassimo, non avremmo paura. Se avessimo partecipato alla sua passione, e il cristiano partecipa alla passione di Cristo, non solo perché fa la processione del Venerdì Santo, l'adorazione della Santa Croce, ma perché quel Gesù umiliato, sputacchiato, deriso, flagellato, dissanguato, se lo porta nel cuore. Perché sa che Gesù è morto per lui. Perché sa che Gesù è morto pensando a lui, pensando a me, a ciascuno di noi, e se lo porta nel cuore. E il cristiano soffre, e non può non soffrire, perché questo suo Gesù non è riconosciuto, non è amato, non è testimoniato. E quando vede l'ingiustizia, ma l'ingiustizia profonda, no? Vedete, c'è quella beatitudine che dice a riguardo della giustizia, no? Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Noi con la nostra mentalità un po' troppo ignorante della cultura biblica, quando leggiamo quella beatitudine, che cosa pensiamo? Le prepotenze dell'uomo, l'ingiustizia contro un altro uomo? No. La giustizia nella Bibbia, prima di tutto, è l'onore che non viene dato a Dio, il riconoscimento che non viene dato a Dio, l'ingiustizia fondamentale con cui l'uomo tratta Dio, non riconoscendolo, non onorandolo, non obbedendogli, quella è l'ingiustizia. E la Chiesa porta nel suo cuore questa ferita. E se io non partecipo a questo dolore, significa che non lo amo, perché Dio non è onorato, non è riconosciuto. E lui è verità. E il diavolo chi è? Lo dirà Gesù. In quello scontro che ha con gli ebrei, un giorno con i giudei avrà uno scontro quando gli dirà: voi siete figli del demonio. Cioè, noi non siamo figli del demonio, perché noi abbiamo per padre Abramo, no? Voi avete per padre il demonio, perché il demonio è bugiardo e voi siete bugiardi. Cosa diceva Voltaire? Calunniate, 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 figlio del demonio. Qualche cosa resterà. E i figli di Voltaire cosa dicono oggi? Gli stessi figli di Voltaire, figli della menzogna che sta passando in mezzo a noi come se nulla fosse. Sapete la motivazione della sentenza del Tribunale di Bologna che ha affidato quella bambina a una coppia gay? Sapete qual è stata la motivazione della sentenza? Ditemi se non è menzogna pura. Perché se non si prova scientificamente che è controproducente per il bambino, per la bambina, avere dei genitori gay, si deve presumere che pensare che sia bene avere dei genitori maschio e femmine sia un pregiudizio culturale. Cioè, pensare di avere una mamma e un papà e che sia bene, bello, e che un bambino abbia diritto ad avere una mamma e un papà, è un pregiudizio culturale. E chi beve queste cose? Chi beve queste cose? Le bevo io? Cristiani, svegliatevi, svegliatevi, che poi scenderanno di mezzo i vostri figli, non i miei, grazie a Dio non ne ho, che ho un'altra vocazione. Sapete cosa stanno progettando nell'educazione cristiana dei vostri, nell'educazione dei vostri figli, nei programmi CEI, che fra poco arriveranno perché già stanno preparandosi? L'iniziazione alla vita sessuale dei bambini fin dall'asilo, con esplorazioni con bambini dello stesso sesso per vedere se sono chiamati a essere gay o no. E di fronte a questo tu, Chiesa, non gridi: vieni, Signore Gesù, vieni, vieni, vieni a regnare tu, perché questa è menzogna, questa è bugia, questa è prevaricazione, questa è tenebra, vieni tu, illumina. No, abbiamo paura che venga, abbiamo paura che venga. Perché? Perché non siamo cultori del suo nome? Non fremiamo di sdegno di fronte alla menzogna? Non soffriamo di fronte alla prevaricazione? Non ci scandalizziamo più? Mentre il Signore ha detto: sarebbe meglio per colui che commette gli scandali di prendere una macina da mulino e gettarsi nel mare. Perché Gesù si sdegnava. E come se non si sdegnava? E prese una frusta una volta, perché avevano fatto della casa del padre suo una spelonca, ed era ben poca cosa di quello che vorrebbe fare Gesù di fronte alla vera casa del padre suo, che è il cuore del cristiano, profanato dalla menzogna, dall'idolatria. E non deve venire il Signore, non dobbiamo pregare che venga. Certo, se lo amiamo, non abbiamo paura che venga. Verrà quando lui vorrà venire, ma noi il dovere di pregare perché venga presto, perché venga presto. Se tu lo ami, devi pregare, perché o la tua preghiera è sincera, o la tua preghiera è vera, o è falsa, o in sintonia con quello che canta la Chiesa, c'è qualche cosa che non va. Che cos'è che non va? I nostri attaccamenti terreni. Quante volte ho sentito dire le mamme che dice: sì padre, lei c'ha ragione, preghiamo, perché però sa, mio figlio non crede, allora mio figlio vive nel peccato, e allora se Gesù viene sommazzate, è meglio che ritardi. Ragionamenti umani. Non pensiamo secondo Dio, non pensiamo secondo Dio. È la prima conversione che dobbiamo fare, è pensarla secondo Dio. Non serve a niente che tu c'hai un cuore buono, non serve a niente che io ci abbia un cuore buono, perché un cuore buono che sta con un capo, con una testa, che non pensa secondo Dio, è tutto sballato quello che farà. Quanta gente fanno il peccato per buona intenzione, quanta gente vive nel peccato ma c'ha buona intenzione. Abbiamo bisogno di conversione innanzitutto della nostra mente, perché non ci entrino queste bugie, queste falsità. E dovremo rendere conto un giorno al Signore di che cosa? Dell'uso della nostra intelligenza, dell'uso della nostra intelligenza che è stata fatta per conoscere Lui. E noi per tutto la usiamo tranne per questo: conoscere Lui, per amarlo nella verità, come dice Gesù alla Samaritana. Adorare, io cerco colui che adora in spirito e verità, spirito e verità, cultori del nome di Dio. Questo siamo noi. E se uscissimo dalla Chiesa con questo santo orgoglio di dire: io sono un cultore del nome di Dio, perché io lo amo e non mi lascio imbiscegliere il cervello da tutti questi venditori di parolaie e di tenebre. No, io conosco Lui, io amo Lui. E allora che avviene anche un'altra cosa molto importante, un altro passaggio molto importante. Di fronte alle prove della vita, di fronte a tutto quello che Gesù ci ha detto adesso, terremoti, carestie, che poi sono segni periodici per cui ogni tempo è sempre buono per la venuta del figlio dell'uomo, di fronte a ogni difficoltà, di fronte a ogni sciagura, di fronte a ogni prova, di fronte a ogni tentazione, cosa ci dice Gesù? Ci dice: questa è un'occasione di rendermi testimonianza. Tutto è un'occasione di rendere testimonianza a Dio, tutto. sia le gioie che i dolori, sono occasione per rendere testimonianza, ma in modo particolare lo sono le prove della vita, le difficoltà della vita. Lì sono veramente che tu rendi testimonianza al Signore. Lì si vede che tu ci credi o no, quando di fronte alla prova tu dai testimonianza. E allora non hai più paura di niente. Cristiani, fra poco rischiate il lavoro, eh? Ma non perché manca la disoccupazione, perché non c'è posto di lavoro, perché guardate che diversi sono già stati licenziati in Europa, diversi, perché volevano essere fedeli alla loro fede. Non si scherza? Sei pronto a perdere il lavoro per Gesù Cristo? Aia! E ma padre, c'ho i miei figli, c'ho questo, come fa? Compromesso, sotto compromesso. Preparatevi al martirio. Il martirio che cos'è? La testimonianza. Mica il martirio vuol dire che sia ammazzato. Quello è. Ci sono i cristiani che fanno anche questo. Ma martirio vuol dire essere testimone, coerente. Perché io non cedo alla tenebra, non cedo alla menzogna, non cedo alla cosa che è disonesta perché sono cristiano. Non sono un eroe. Non sono, dicevo settimana scorsa, un eroe. Sono un cristiano. Sono un cristiano. È chiaro che però questo è un discorso che se io sono stato educato che essere cristiano vuol dire non sputare per terra, cercare di fare un pochino di bene a destra e a sinistra e non fare male a nessuno, certo, se io sono stato educato che cristiano vuol dire questo, sono sconvolto. Ma venga benedetto quel giorno in cui io mi sconvolgo e mi chiedo, ma io lo amo? Ma io lo amo? Perché Gesù continuamente mi dice, io ti ho amato così, così ti ho amato. E tu, come mi ami? Come mi ami? E sono queste domande profonde che ci inquietano, ci sconvolgono, ci scombussano, che fanno sì che nasca il cristiano. Doveva nascere nel fonte battesimale, ma dato che l'abbiamo ricevuto da piccolo, quel germe sta lì e aspetta questa nuova nascita, che è la presa di consapevolezza forte. Da uomo nuovo, da donna nuova, che dice voglio seguirti sul serio. E allora tutto cambia e la vita diventa un'avventura. Dove che cosa sarà importante? Quello che ci ha detto Gesù concludendo questo Vangelo. Con la vostra perseveranza salverete le vostre anime, cioè con la vostra fedeltà, che è brutta parola oggi, fedeltà agli impegni, fedeltà ai propositi, fedeltà alle mie responsabilità. Questo è il cristiano, perché impara da lui, vive di lui, che è stato fedele al suo amore fino alla morte. E allora, carissimi fratelli e sorelle, rinnoviamo la nostra preghiera, la nostra richiesta, la nostra supplica a Maria, che questi tempi a Fatima li aveva profetizzati e aveva dato una via perché questo mondo si salvi, perché questo mondo accolga il Salvatore. E questa via siamo noi, ciascuno di noi è la via della salvezza del mondo. Nella misura in cui, come Maria, accogliamo l'annuncio che la Chiesa ci fa del Salvatore e lo viviamo, diventiamo nel nostro piccolo mondo delle persone che, insieme con Maria, collaborano come corredentori di questa povera umanità bisognosa sempre più di salvezza. Amen.